Guarino, mi consenta di dissentire.
Le 9 in punto, buongiorno, ma si figuri, cavaliere, le consento di dissentire. Ah, questo è un messaggio, è arrivato ieri sera nella replica, perché dalle 20 c'è la replica della Newsline, speciale lezione, staremo insieme fino alle 9.30. Ah, mi raccomando, alle 20 è la replica, no? Perché l'altro giorno è arrivato un messaggio che diceva: non leggete i miei messaggi, non rinnovo l'abbonamento a Controradio. No, ascoltatore, è una replica, i messaggi naturalmente li leggiamo quando sono conformi allo standard, no? Quando non ci sono offese, quando non ci sono, diciamo, discorsi gratuiti, ma non mi sembrava il tuo caso, quindi ricordatevi, questo è l'original e poi dopo c'è la replica alle 20. Buongiorno, buongiorno, però il cavaliere non lo sottovalutiamo, perché a parte il fatto che mentre tutto cambia lui è sempre lì, imperterrito, ci ha regalato una serie di cose, ha regalato alla politica una serie di cose, ad esempio il linguaggio calcistico, no? Vi ricordate che prima il calcio era fuori dalla politica, anzi anche i politici che amavano il calcio facevano finta che non gli piaceva, a sinistra soprattutto, non tutti i tifosi di ciclismo, poi andavano allo stadio ma in incognito, tant'è vero che poi dopo è arrivato Berlusconi, abbiamo scoperto che Beltroni è juventino, D'Alema è romanista, la Meloni non si capisce se Laziale è romanista, però sono tutti calciofili. Pensate al Forza Italia, no? Uno slogan da stadio, oppure scendo in campo, ecco. Quindi Berlusconi, anche in virtù del suo ruolo di presidente del Milan allora, ha avuto un ruolo molto importante nel trasmigrare il linguaggio calcistico in ambito politico, al punto tale che quello che per qualcuno è un suo figlioccio, o comunque diciamo una persona che ha goduto la sua stima, cioè Matteo Renzi, ieri nell'indicare per commentare così l'accordo col Calenda e la nascita del Terzo Polo, ha messo online su Instagram, mi sembra, un bel videino in cui con la maglia numero 10 lui è in campo, è una sfida di calcetto, fa un passaggio e un suo compagno, peraltro un bel passaggio di esterno destro, e un suo compagno mette la palla in rete. Anche in politica servono gli assist, ha commentato così Matteo Renzi. Quindi calcio e politica, come vi stiamo raccontando, hanno molti punti in comune, soprattutto in questi giorni. Ad esempio, ma ve le ricordate le belle interviste dei calciatori che dicono: ma io con quella squadra mai, e poi dopo due mesi firmano? Ecco, sentite un po'.
Non farò politica con Renzi, perché questo modo di fare politica mi fa orrore. Io posso essere chiara, può mettere una bandiera, me lo scrivo qua.
Però c'è una Leopolda di 3 giorni.
Ma chi se ne frega della Leopolda? È un gruppo di persone che si incontrano una volta l'anno dicendo che sono i più bravi, i più fighi, i più simpatici, che quello può andare in Arabia Saudita. Se la suonano e se la cantano. Che se quello là gli dice che i 5 Stelle fanno schifo, dicono che fa schifo. Se dicono che bisogna allearci, dicono che bisogna allearci. Se gli dicono che il cielo è viola, può aver... È un gruppo di persone che parla solo di quello che dice il loro leader, ma chi se ne frega di quello che dice il loro leader?
Quando c'è la stima c'è tutto, quindi voglio dire, però insomma, allora i vostri messaggi 342-8104111, 342-8104111, perché in Italia abbiamo anche il primo caso di partito in contumacia, in contumacia, perché il Terzo Polo si ispira a Draghi, anche se Draghi ha detto che non vuole candidarsi, quindi abbiamo un leader in contumacia, però abbiamo un partito che si ispira al leader. Poi cercheremo di capire con i nostri ospiti chi ci ha vinto, chi ci ha perso da questo accordo. Non vi ho detto il titolo della trasmissione: o la va o la spacca, naturalmente, perché anche il Terzo Polo poi alla prova delle urne ci deve stare, e così bisogna capire quello che accadrà nel centrosinistra dopo non aver chiuso l'accordo con Calenda, eccetera eccetera. E poi ci sono anche le liste che stanno raccogliendo le firme, no? Che, come Paragone ad esempio, come Italia Sovrana e Popolare, che potrebbero arrivare nella competizione elettorale. C'è il Movimento 5 Stelle, di cui abbiamo parlato ieri. Gli ospiti di oggi, tra pochissimo, Marco Bazzichi, giornalista Asca News, Enrico Rossi, ex presidente della Giunta Regionale Toscana. Ma voi direte: il quizzino. Beh, allora, il quizzino oggi è questo, e mi sembra anche attinente alla realtà politica. La politica dei due forni, la conoscete questa espressione, no? Allora vi chiedo: chi l'ha coniata? Mi raccomando, le regole sono sempre le stesse. Per 20 minuti non googolate, non si vince nulla, se non il fatto di vincere il quizzino. E allora, stanno arrivando già le prime risposte al quizzino. Peraltro, qualcuno ci ha già azzeccato. Sono stato buono stamattina. 342-8104111, il numero WhatsApp. Sono stato buono perché prima, venendo in bici, mi è sovvenuto un pensiero, che è questo: thanks God this Friday, naturalmente, poi è il venerdì che anticipa il Ferragosto, e si sa, dopo Ferragosto l'estate è finita, mancano 120 giorni, 130 giorni a Natale, per cui ho pensato quasi tiro giù la roba dell'albero. Buongiorno Marco Bazzichi, Asca News, come va?
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Hai preparato la roba, le scatole per l'albero di Natale?
Già, sì, come no.
Ok, perfetto. Senti, quizzino non te lo faccio fare perché te sei os category, quindi vinceresti subito. Però la politica dei due forni mi sembra che sia tornata molto di moda, no? Poi a Letta gli è venuto un po' male. Ieri invece l'accordo del terzo polo, cosiddetto, perché poi i poli sono di più, considerando che c'è anche il Movimento 5 Stelle, almeno. Comunque, secondo te chi ci ha vinto, chi ci ha perso? Entrambi hanno vinto? Perché ripetiamo i termini dell'accordo. Allora, nel simbolo unico, quindi Calenda non deve raccogliere le firme, le candidature sono divise 50-50 tra Italia Viva e Azione, però il nome di Calenda è nel simbolo, mentre quello di Renzi no. Questi sono i termini dell'accordo.
Il primo pensiero mi è venuto quando letto anch'io, insomma, ho visto il simbolo, è che trovo una mossa di Renzi, no, delle sue, cioè se Azione e Italia Viva andranno bene sarà merito di Renzi, se andranno male è colpa di Calenda.
Certo. Vabbè, ma sei cattivello, perché voglio dire, anche Calenda ha un caratterino, dai, l'abbiamo sentito, sì, non so se hai sentito, abbiamo rimandato un pezzo di Calenda qualche mese fa che diceva: con Renzi mai, assolutamente, la Leopolda è una riunione di quattro esaltati che se la cantano tra di loro.
C'è due, sì, per carità, si fa. Però secondo me Calenda un briciolo ancora si crede a far politica. Renzi è passato la canna del gas e non sa che altro fare nella vita, allora...
Tu dici, addirittura. Però almeno in Toscana i voti di Renzi sono determinanti, no? Come la vedi questa disfida, certo, dei collegi? Perché poi molti dimenticano che, essendoci anche un quarto polo, quantomeno, cioè il Movimento 5 Stelle, anche lì andranno dei voti, 10% secondo i sondaggi. Che succederà in questi collegi?
Fammi dire una cosa più generale. Insomma.
Sì.
Io non ricordo una campagna elettorale, innanzitutto non ricordo una campagna elettorale così brutta, tutta concentrata solo appunto sui nomi, sui collegi e sui contenuti, dopo ancora siamo allo zero e manca poco più di mezza volta. Sui collegi, anche dai nomi che leggevo stamani, insomma, quelli sicuri vanno, come sappiamo, vanno nel proporzionale, ma vanno nel listino, quello blindato, e nei collegi nominali vanno o i nomi secondari o appunto i nomi dei partiti, quelli tra virgolette secondari, perché capito, no? Se da una parte si sono date tante candidature a più Europa, no? Però le possibilità di essere eletti in quei collegi sono inferiori, quindi c'è un calcolo nel fare politica, tutti, ma veramente tutti, perché insomma sono abbastanza ripugnante, ecco, dal mio punto di vista.
Perché è un'elezione abbastanza indecisa, soprattutto sull'uninominale. 5 anni fa non andò così. Lo sai che nel centro-sinistra c'è un problema di donne in questo momento, no? Perché praticamente tra paracadutati e indigeni sono quasi tutti uomini, e quindi hanno un problema.
Sì, no, allora, ci fai pensare, sì, ma che sia una politica al maschile, nonostante diciamo l'ascesa della Meloni, siamo tutti d'accordo. Sì, ha perfettamente ragione, insomma, ecco, si riempiono la bocca anche di la questione della parità di genere, e poi comunque c'è anche una politica molto macia.
Molto ma diciamo sicuramente declinata al maschile. Qual è il, secondo te, al momento il personaggio emblematico di questa campagna elettorale?
Sono proprio questi qui, cioè sono questi minori, sono quelli che una volta si chiamavano i cespugli, no? Parlando dell'Ulivo, e sono veramente Di Maio, Tabacci, lo stesso Calenda, Renzi per come si è mosso, ma poi non ieri ho visto i telegiornali, insomma, grande spazio dato a Maurizio Lupi, no? Se ci pensi.
Ma Lupi è tornato a imperversare in maniera forte, ma era quello del Rolex al figlio, com'era la cosa?
Figlio, del Rolex al figlio.
Ma quell'altro invece della casa senza puta, no, lui ce lo siamo persi per fortuna, torna anche lui.
Ma poi è sopra un fatto
anagrafico. Ah, sì, dici tu, lì erano sopraggiunti i limiti di età.
A un certo punto crollano, okay. Ma è veramente il trionfo della politica delle inezie, delle minuzie, e in una situazione in cui, tutto sommato, tra pandemia e guerra e anche crisi ambientale, gli argomenti per dividersi tra destra e sinistra ci sarebbero pure, no? Però purtroppo la politica è diventata una professione, per cui prima di tutto pensa a come salvare il mio posto di lavoro. Poi vediamo gli ultimi giorni di dire quattro cose nel senso così.
Ma io voglio essere più buono. Io invece credo, sono fermamente convinto, che dopo il 20, quando è il 20 che si consegnano le liste, si parlerà dei temi che dividono gli schieramenti. Un po' si è già cominciato a parlare. Poi in realtà è anche vero, Marco, che siamo noi giornalisti che ci piace sfrugulare.
Assolutamente. Ora non mi sono scordato di dire, l'ha fatto benissimo. Cioè, poi il problema è l'attenzione dove viene messa dai giornali, perché anche stamani, appunto, ho guardato il giornale ogni mattina, che sia il Corriere della Sera, che sia il Tirreno, che sia il Repubblica, dove ti pare, il 90% dello spazio è dedicato alle alchimie, ai simboli e ai candidati.
Guarda, ti svelo un retroscena, tanto non me ne vorrai, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che poi avremo ospite, perché l'avevo cercata e insomma non riuscivo a trovarla, ho chiamato il suo portavoce, lui mi ha detto: sai, ma lei non, in questo momento non vuole parlare perché gli chiedete solo dei nomi, e io ho detto: ma veramente a me dei nomi è proprio l'ultima cosa che mi interessa. Però è un po' così, no? A noi giornalisti piace questa cosa, perché sembra che faccia vendere, no? Il politica mercato, faccia vendere.
Allora,
serve
un augurio, un auspicio, sarebbe bene a tutti, speriamo davvero, però ne dubito, che alla fine, verso la, insomma, col proseguo della campagna elettorale, emergano differenze, perché per carità di Dio ci sono, tra centrodestra e centrosinistra vengono fuori due visioni diverse, diciamo, del mondo, di quello che ci aspetta e che gli italiani possano scegliere.
Tu sai che Calenda ha detto che loro sono alternativi, ha coniato un nuovo termine, al bipopulismo, quindi sono tutti populisti tranne Azione Italia Viva.
Il populismo naturalmente mi ha sempre fatto ridere, però se vogliamo dire che per populista è qualcuno che spara su tutti e poi per dire che io sono il migliore, insomma, anche Calenda ci riesce bene, quindi mi sembra che
il populista dell'altro è sempre più brutto, mettiamola così.
Il populista agli altri populisti.
Allora chiudiamo però, Marco, facendo i seri, tu l'hai fatto sempre, io un po' meno, ti chiedo: qual è il tema secondo te che dovrebbe, che speri emerga dal punto di vista dei contenuti prossime settimane di campagna elettorale?
Allora, non emergerà secondo me in maniera diretta, però un po' gli italiani avranno la percezione, ma veramente che senso si dà alla spesa pubblica? Cioè, vogliamo investire nelle scuole, negli ospedali, negli infermieri, nel trasporto pubblico, dopo quello che è successo, no? Quello che diciamo, ce n'era già bisogno prima, ma insomma, con la pandemia ce ne mette tutti i problemi, no? Oppure no, si va avanti così con una spesa pubblica veramente accelerata, fatta di non solo di bonus ma anche di privatizzazioni fatte a quella maniera, eccetera. Che potrebbe essere un po' questo, che senso si dà proprio al pubblico, ecco.
Che poi dovrebbe essere il cuore, no? di uno Stato democratico, cioè dove metto i soldi che ciò che mi danno i cittadini, dove li metto?
Esatto, questo è. Poi vediamo, insomma, è anche una politica in balia della cronaca, quindi magari non so cosa succede di qua al 25 settembre, no?
Ma ah, beh, è vero, assolutamente.
Parliamo
vero
di pandemia e di guerra, che sono un'agenda che
ho il sospetto, e torneranno anche gli sbarchi, o comunque
tornerà. Quello sai, fa comodo a tutti, perché c'è la destra che dice che non li vuole e la sinistra dice accogliamoli tutti. Alla fine, insomma, sono quei temi divisivi che non toccano, posso dirle, i poteri forti e le vere questioni.
Dopo questa ventata di entusiasmo, di positività, ci concediamo al Ferragosto. Vai in ferie, te, o l'hai già fatte?
Ho già fatte,
perché tu sai che i voli low cost non ci saranno più, quindi bene averne approfittato prima. Ciao Marco, buon Ferragosto, mi raccomando, l'albero di Natale. Buona mattinata.
Sì. Ciao.
Dunque, alternative al bipopulismo, questo quanto ha detto ieri Calenda parlando appunto dell'accordo. Adesso fino al 25 settembre nessuno di due può permettersi di litigare dopo chissà, questo quanto dichiara un esponente del terzo polo dopo la chiusura dell'accordo Renzi-Calenda. È fatta lista unica composta da Azione, il partito di Calenda Italia Viva e la compagine di Matteo Renzi, candidature divise 50-50, Calenda capolista al proporzionale in 5 circoscrizioni, Renzi idem, un affare per entrambi, questa è la lettura di Repubblica. Per quanto riguarda invece ieri, come sapete, Matteo Renzi era alla Versiliana e per molti Renzi dà il meglio di sé in campagna elettorale, sicuramente ieri è apparso in gran spolvero, tante le dichiarazioni degne di note, la prima che balza agli occhi è questa: chi vota per il PD vota per Fratoianni, ha detto Matteo Renzi, e poi intervenuto su vari temi chiamando in campo anche la questione di Letta e del suo comportamento politico rispetto alle ultime fasi, aveva già criticato Letta nei giorni precedenti. Vedremo intanto il quizzino, ve lo ripetiamo, e cioè è questo: chi è che inventò la politica dei due forni, quando fu inventata, da chi e cosa significa? Stanno già arrivando le risposte. 342 8104 111. Allora, 9:23 diamo intanto il risultato del quizzino, dai, perché ci hanno indovinato in diversi, evidentemente sono stato troppo buono. E la politica dei due forni è stata inaugurata ed è stata creata da Andreotti, Giulione Andreotti, negli anni 60, poi in realtà è stata rilanciata più volte, tant'è vero che molti, come qualcuno di voi, la rendono vicina alla politica di Bettino Craxi, no? del Partito Socialista. Buongiorno a Monica Marini, sindaca di Pontassieve e segretaria PD Metropolitano Firenze, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Tanti i temi, però io volevo partire da una provocazione che ha fatto ieri Renzi alla Versiliana. Ha detto: chi vota PD vota per Fratoianni.
No, mi sembra una provocazione, come l'hai definita tu. Chi vota PD vota PD e vota le idee e il programma del Partito Democratico. È stata costruita una cornice di alleanze perché la legge elettorale porta a questo. Quindi questo è, insomma, quindi non ha senso fare questo tipo di ragionamento. Credo invece che di fronte a questa sfida, di fronte a questa destra, ci sia bisogno di unire il più possibile le forze.
È da questo punto di vista il fatto di non essere riusciti a chiudere l'accordo complessivo, quanto incide?
Ma sicuramente sarebbe stato, credo importante, anche perché i due foli, diciamo, sono quelli del centrosinistra, del PD e dell'alleanza che si è costruita, che per la quale ieri poi è stato presentato il simbolo, e dall'altra parte chiaramente il centrodestra, mentre credo che creare un'ulteriore alleanza di centro sia un errore. Quindi penso che Calenda avrebbe fatto molto meglio e soprattutto avrebbe dato un contributo importante al successo invece della coalizione di centrosinistra, piuttosto che invece dare una mano in questo caso, come ha deciso di fare, uscendo da questa, rompendo questo patto, dare una mano al centrodestra. Quindi sicuramente se fossimo stati uniti avremmo avuto una forza maggiore.
Ma quanto questo temete questo? Perché il sindaco Nardella ha detto: a Firenze non temiamo Renzi, siamo
esatto.
Con i moderni.
No, assolutamente, sono d'accordo con il sindaco Nardella, cioè non temiamo Renzi, dobbiamo portare avanti appunto quello che è il nostro programma. A questo punto, appunto, come ha detto spesso negli ultimi giorni il segretario Letta, dobbiamo parlare di temi, dobbiamo parlare della nostra proposta, perché la nostra proposta fa sì che appunto si chiarisca bene, no? Qual è l'Italia giusta, la direzione giusta da prendere.
E secondo lei su cosa dovrebbe puntare il PD a questo punto? Quali sono gli elementi programmatici su cui chiamare al voto gli elettori?
Ma sicuramente si stanno già esplicando, insomma, il tema dell'ambiente, della situazione climatica che stiamo vivendo, che è ovviamente oramai un elemento concreto, no? Una situazione che si è manifestata e che ci ha fatto capire in maniera molto chiara la situazione in cui ci troviamo e le necessarie, come dire, decisioni e cambiamenti che dobbiamo prendere. Ovviamente questo deve essere legato strettamente all'aspetto anche sociale della transizione, all'aspetto sociale di questo cambiamento, che deve avvenire non a discapito e non sulle spalle di chi è più debole. E allo stesso tempo poi il tema del lavoro, ovviamente, che si lega strettamente il salario minimo, ma non solo. Quindi questi sono i temi principali, e insomma poi potete andare avanti. Ma
quindi ambiente, attenzione al sociale, naturalmente.
La crisi sociale e il lavoro.
Naturalmente, come diceva qualcuno, le idee poi camminano sulle gambe delle persone. C'è stata un po' di discussione sulle modalità di scelta delle candidature a livello territoriale, polemiche rientrate.
Ma noi semplicemente abbiamo fatto capire, e tuttora lo stiamo dicendo, che e credo che sia poi l'elemento che ha fatto scaturire anche questo tipo di percorso che è arrivato proprio dal segretario Letta, dal nazionale, cioè il fatto che ci dovessero essere delle candidature provenienti dal territorio, radicate, perché questo ovviamente è importante, no? anche nel dare fiducia a chi poi, all'elettore che poi si reca alle urne, quindi dare fiducia a un programma e dare fiducia a persone conosciute e radicate che poi lo possono mettere in atto. Quindi questo è quello che, insomma, abbiamo detto dal principio, anche sposando quella che è stata una scelta del segretario Letta, no? Di far esprimere i territori, e ovviamente con anche una componente di rinnovamento e di novità. Insomma, non è che possiamo pensare di cambiare il mondo senza cambiare, senza, diciamo, creare anche un giusto mix tra quello che è stato, tra l'esperienza magari di qualcuno che esce e che ha lavorato bene, sul quale il nazionale poi ha appositamente, insomma, costituito una commissione, no? Per valutare, e dall'altra però il territorio che si esprime con le figure nuove, più radicate, più competenti, le migliori capacità che ci possono essere per affrontare questa sfida.
Grazie e buona giornata, Monica Marini, grazie di essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Stai ascoltando Controradio.